Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 31 dicembre 2013 di Isagro. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato di Isagro. Dottor Basile, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di questo 2013, ma parliamo soprattutto di quello che sta accadendo in casa nostra da un anno e mezzo. E di conseguenza cerchiamo di inquadrare il 13 all'interno di una importante svolta che è iniziata un anno e mezzo fa circa e che ci vede percorrere il 13 e poi il 14 per arrivare al 15 e poi gli anni successivi con dei risultati che siano, al di là di fatti congiunturali, siano espressione di una attenta analisi interna su il nostro modello di business e su quelle che si sono rivelate necessità di intervento, di messa a punto, di correzione, che di tipo strutturale. Noi abbiamo circolato come al solito un documento che presumibilmente è nelle mani di chi, a disposizione di chi ci ascolta. Noi non casualmente abbiamo nella sintesi che abbiamo cercato di trasmettere, abbiamo seguito una sequenza che è logica, e cioè l'esperienza dei 6-7 anni trascorsi ci ha in maniera conclusiva fatto capire che la strada dello sviluppo autonomo di molecole frutto della nostra ricerca innovativa è stata una strada che purtroppo non ha dato in alcun modo i risultati sperati. Abbiamo atteso anno dopo anno una raccolta che non è arrivata. Questa è la ragione fondamentale dello scarto tra le previsioni che formulavamo e fornivamo al mercato e quello che è accaduto. Cioè, i due prodotti, frutto portati allo sviluppo nel 99, con i tempi del nostro mondo, i soliti 10, 12, 13 anni, a distanza di 14 anni non hanno dato i frutti che si riteneva avrebbero dovuto dare. Questa lezione, che non è espressione di casualità, ma di impossibilità con la dimensione della nostra società di assicurare e i mezzi finanziari e la capacità organizzativa necessarie per sviluppare adeguatamente una nuova molecola era qualcosa che intuitivamente si poteva ipotizzare, ma che forse con un peccato di orgoglio si è ritenuto invece di poter superare, forse sulle ali del successo del nostro prodotto più importante, che in qualche modo ci ha indotto verso una scelta di sviluppo autonomo che a posteriori io non posso che dichiarare una scelta non felice. Perché metto in forte evidenza questo? Perché questa è la ragione per cui da circa 2 anni, da un anno e mezzo, abbiamo cambiato rotta. L'abbiamo cambiata non buttando all'aria il nostro modello di business, che era e continua e continuerà ad essere basato sulla riconosciuta, non da noi, dagli altri, capacità di discovery, cioè di scoprire una nuova molecola. Questa capacità è il punto di partenza e rimane il punto di forza. Il problema è come sfruttare questa capacità. Essendo oramai chiaro che non la possiamo sfruttare sviluppando da soli, noi nell'ultimo trimestre o comunque nel secondo semestre del 2012, perciò parlo di un anno e mezzo fa, abbiamo raggiunto un accordo per una nuova molecola che arriverà sul mercato alla fine di questo decennio, prodotto di ampio spettro, prodotto di altissimo potenziale, prodotto che appartiene a una famiglia molto avanzata di cui soltanto BASF, Bayer, Syngenta, cioè i primi tre al mondo, hanno un prodotto in casa loro di cui appartenente a quella famiglia. Noi siamo i quarti che abbiamo generato una molecola di questo genere. Bene, noi un anno e mezzo fa abbiamo concluso con una società americana, la FMC, un accordo di co-sviluppo. Quindi ci siamo divisi il mondo e paghiamo il 50% per uno di questa fase di sviluppo. Questo non è di oggi, questo è di un anno e mezzo fa, ma questo è frutto di quella svolta decisa, ripeto, circa 2 anni fa. Con la stessa logica abbiamo capito che tutta la proprietà intellettuale in casa nostra e di prodotti nuovi, come quello che citavo un minuto fa, e di molecole nuove e di prodotti già sul mercato, noi dobbiamo valorizzarla aggiungendo, quindi non invece di, aggiungendo a quello che già è stato fatto in questi anni e che continueremo a fare, cioè lo sviluppo per tutto ciò che riusciamo a fare fino ad arrivare al formulato che distribuiamo o facciamo distribuire da un distributore nazionale, come facciamo in 70 paesi nel mondo, solo in 4 dei quali distribuiamo direttamente e tutti gli altri, cioè nella grandissima maggioranza, distribuiamo attraverso terzi. Accanto a questo filone che continueremo, noi dobbiamo valorizzare la nostra proprietà intellettuale cedendo, vendendo, valorizzando non pezzi di proprietà, ma diritti di utilizzo per segmenti specifici di mercato, o geografici o di mercato. Vuol dire, per esempio, l'accordo fatto ed è emblematico a novembre dello scorso anno con un importante operatore giapponese / americano, l'Arista, al quale abbiamo venduto il diritto di utilizzare il nostro know-how per una miscela nuova con un loro prodotto. Quindi in questo caso non è un fatto geografico, è un fatto di segmento di mercato. Però ripeto, possono essere segmenti geografici, possono essere segmenti di mercato, possono essere segmenti di colture. Noi dobbiamo, accanto a quello che possiamo fare da soli, aggiungere quello che terzi possono fare, e questo che terzi possono fare con le nostre molecole. Questo gioco amplia, ed è dimostrato dall'accordo dell'anno scorso, amplia lo spazio di valorizzazione del nostro know-how. È per questo che anche in questi ultimi anni difficili, e anche nel 13 e anche nel 14, noi non riduciamo l'impegno nel discovery, nella ricerca, perché è il nostro punto di forza. Abbiamo però capito che dobbiamo valorizzarlo in un modo diverso, aggiungendo ciò che noi riusciamo a fare, quello che altri possono fare con il nostro prodotto, mantenendo ovviamente il controllo, cioè diventando fornitori non più in questo caso di un formulato da distribuire, ma di un principio attivo da mettere, che i terzi, che fanno l'accordo con noi mettono nelle loro miscele e quindi diventando fornitori di principio attivo, oltre che naturalmente fornitori dei formulati che noi stessi portiamo sul mercato. In questo quadro si inserisce l'accordo dello scorso anno con un partner industriale, la Gowen statunitense, che è entrata nel sistema di controllo di Sagro, senza modifica di quello che il controllo della Sagro stessa, che rimane controllata, come confermato formalmente dalla Consob interpellata in proposito, ma è entrata come socio di minoranza nel sistema di controllo, apportando una capacità, una cultura, una struttura distributiva che rafforza la nostra possibilità, capacità di andare sul mercato. Però questo accordo, questa partnership industriale non è alternativa a quello che ho detto fino a un istante fa. Allora, il nostro modello di business si è arricchito, non si è modificato, si è arricchito di queste due componenti: la raggiunta partnership industriale, che francamente, come forse si potrà ricordare nei comunicati stampa di anni fa, noi perseguivamo da anni, e sono molto felice che si sia conclusa, e l'arricchimento del modo di valorizzare la nostra moneta. Ecco, io ho voluto dedicare i primi 10 minuti o 12 minuti a questo, perché questo è il punto fondamentale, ed è questo che, quando a suo tempo presenteremo il business plan a valle naturalmente di tutto il lavoro in corso da parte del sistema della revisione e da parte di tutte le parti interessate, quando lo presenteremo, quello sarà figlio di questa svolta. Ma è in questo quadro che va inteso il 13. Allora, veniamo invece al 13. Il 2013 si è composto di due semestri. Uno, il primo, che al di là dei problemi strutturali che ho dichiarato prima, ha registrato dei fatti congiunturali. Insomma, abbiamo pagato il problema della siccità del 2012 e i numeri lo dimostrano, perché se si va a vedere come è andato il primo semestre, si vede che noi nel primo semestre abbiamo avuto una riduzione di fatturato del 24%, concentrata poi nelle vendite ai distributori terzi, dove c'è un meno 37%, mentre la vendita di distribuzione diretta ci dava un più 8%. Spiegammo mesi fa che questa è la migliore dimostrazione della ragione della caduta, cioè i nostri distributori nazionali, che avevano comprato negli Stati Uniti e in parte d'Europa nella seconda metà del 12, hanno comprato ma non hanno consumato, non hanno venduto. Di conseguenza hanno venduto nella prima metà del 13 ma non hanno ricomprato da noi. Questo non è vero nella nostra attività distributiva, perché essendo un passo più in giù verso il mercato, chi distribuisce questo problema dello stock non ce l'ha, perché o vende o non vende. Quindi questo lo spiegammo ed è confermato. La seconda metà dell'anno invece ha visto un ritorno agli acquisti. Allora, noi abbiamo registrato un più 2% come distribuzione diretta, un meno 3%, quindi praticamente a livelli sostanzialmente dell'anno precedente per quanto riguarda le vendite ai distributori, e poi tutto insieme abbiamo un più 13% nel fatturato grazie all'accordo raggiunto nella seconda metà dell'anno con l'operatore Arista, di cui ho fatto cenno prima, cioè l'accordo per la licenza per utilizzo del nostro know-how, e a cui si è accompagnato un accordo di fornitura di almeno 15 anni del nostro principio attivo, in parte formulati in parte. Quindi la seconda metà dell'anno ovviamente ha avuto un andamento diverso dalla prima, ma il totale dell'anno si chiude con una riduzione del fatturato del 6%, si chiude con una caduta del risultato pretasse che è stato pari a 0,03 nel 2013 e invece è stato di 2 milioni e mezzo ante imposte positive l'anno scorso, quindi si chiude con un risultato peggiore e poi che a livello di risultato netto risente peraltro di alcuni aggiustamenti sul piano di tasse, di deferred taxes, però voglio dire anche di un accantonamento a fronte di possibili perdite di crediti per sull'attività ceduta nel 2011 alla Sumitomo Chemical Italia, ma insomma il diciamo scritto poste di carattere contabile e non implicanti aspetti di cassa. A proposito della quale cassa, noi abbiamo ridotto l'indebitamento nel corso dell'anno e questo certamente è frutto della dismissione delle due molecole che ci hanno creato la delusione da un lato e ci hanno fornito l'insegnamento dall'altro, di cui ho parlato all'inizio del mio intervento. Annotazione interessante: se due operatori del settore pagano circa 20 milioni ognuno una molecola che dopo 14 anni vende pochissimo sul mercato, si capisce che il problema non è il non valore dell'invenzione, il problema è lo sviluppo inadeguato / sbagliato, ma da insufficienza di risorse allocate e anche diciamo dei limiti dimensionali organizzativi che rendono, è il problema a cui accennavo prima. Quindi le molecole come invenzioni avevano un valore, altrimenti nessuno le avrebbe comprate, quanto ancor meno a quel prezzo. Questa operazione fatta attraverso la joint venture paritetica con la Chemtura, quindi attraverso la società ISEM, ha generato l'immissione di liquidità che naturalmente non ci consola da un punto di vista di scelte strategiche di avere a suo tempo iniziato il percorso di sviluppo da soli, ma quantomeno ci ha fatto recuperare i valori delle attività fisse legate e anche delle attività circolanti, anche dell'inventario legate a questi due prodotti. In estrema sintesi, questo è il quadro che io ci tenevo a rappresentare. Il documento che vi abbiamo dato in modo un po' più strutturato individua l'analisi dello SWOT, dei punti di forza, di debolezza, opportunità, minacce, e ricorda le cinque linee strategiche che io vorrei ribadire, perché sono frutto di alcune conferme di successo e di correzioni che, come ho detto prima, abbiamo capito di dover apportare. Correzioni nel senso di non fare più alcune cose, correzioni nel senso di aggiungere delle cose. E allora, primo punto, è dimostrato a distanza di 20 anni che abbiamo una capacità di ricerca innovativa su cui non abbiamo bisogno di partnership. Ricordo che si parla sempre di ricerca e sviluppo, ma attenzione, la ricerca richiede grandi abilità ma costa relativamente poco. Quello che costa tantissimo e lo sviluppo. Tantissimo, decine e decine di milioni di euro, laddove la ricerca costa qualche milione di euro su base annua. Questa la possiamo fare da soli e continueremo a fare da soli. I frutti della ricerca, e vado al secondo punto, la seconda linea strategica, per i prodotti di ampio spettro che richiedono investimenti importanti, mai più da soli. Abbiamo iniziato un anno e mezzo fa e continueremo così. Questo non si applica a possibilità di investimento su segmenti ridotti oppure prodotti che per loro caratteristiche non richiedono investimenti significativi, ma i veri prodotti importanti da sviluppare mai più da soli. Terzo punto, noi abbiamo realizzato da una serena però anche determinata analisi all'interno che managerialmente eravamo pienamente equipaggiati sul piano della ricerca, sul piano della capacità tecnica di ottenere registrazioni nel mondo, quasi mai non siamo riusciti, siamo sempre riusciti a portarle a casa, ma l'attenzione è molto molto sul prodotto per cultura ereditata e non adeguatamente sul cliente, sul mercato. Noi veniamo dalla Montedison, veniamo da una cultura scientifica che dall'alto va in giù. Altre società come il nostro partner, non casualmente scelto con questo profilo, è partito da giù e sale, quindi ha una cultura di mercato che nella nostra storia non c'era. Abbiamo reagito a questo con un importante cambiamento di struttura organizzativa che oggi è fortemente focalizzata sul mercato e sul cliente. Quarto punto, abbiamo una società in India, una società in India che ha costantemente generato risultati positivi e autonomamente ha dimostrato una capacità di sviluppo locale su prodotti che vanno fuori brevetto. Noi questo lo vogliamo spingere su base locale, non abbandonando la nostra anima di innovatori di molecole, ma noi abbiamo il gruppo, l'Italia, Novara, la capacità innovativa localizzata qui in Italia per il mondo con le specialità che inventiamo, ma abbiamo la capacità produttiva di conoscenze, di mercato orientate ai prodotti generici e la vogliamo valorizzare. Quindi questo è un altro filone che è partito un anno fa e nei prossimi anni darà dei risultati. E poi non abbandoniamo l'obiettivo selettivo di andare su qualche mercato dove il nostro portafoglio prodotti giustifichi una presenza, permetta una presenza. Siamo anche molto ben orientati a valutare queste opportunità con il partner industriale Gowen, perché magari avremo occasione di mettere insieme in certi casi i due portafogli prodotti e vedere se in alcuni paesi questa non è una soluzione intelligente di creare presenze dirette congiunte. Infine, non vogliamo più sviluppare nostre specialità, nostre molecole ricorrendo al debito. Noi vogliamo lavorare come obiettivo limitando il debito finanziario alla copertura del circolante. E devo dire che questo è un risultato sostanzialmente raggiunto al 31 dicembre 2013, perché il livello del debito al 2013, pari, se ricordo bene, a 54-55 milioni, è di poco superiore al circolante, che mi pare essere di 58 milioni, 59 milioni, quindi abbiamo abbiamo un circolante netto di 49 milioni e abbiamo un debito di 54 milioni, inclusa una componente importante di medio lungo. Faccio però presente che questo non prende in considerazione i mezzi già disponibili nel sistema di controllo per via dell'accordo dello scorso anno col partner industriale Coman, già disponibili e che arriveranno in Isagro attraverso l'operazione di aumento di capitale che è prevista. In ogni caso sono già nel sistema di controllo. Se considerassimo quello, noi saremmo già oggi abbondantemente col debito finanziario totale, incluso il medio lungo, solo al servizio di una parte del circolante. Quindi si può capire perché noi diciamo e sosteniamo con energia che chiediamo soldi al mercato, proponiamo un aumento di capitale innovativo attraverso l'utilizzo anche di uno strumento innovativo, quali sono le azioni di sviluppo, non per ripagare un debito, ma assolutamente ed esclusivamente per finanziare gli investimenti rilevanti che già nel 14 e negli anni futuri mostreranno un incremento come ricerca e sviluppo di un 4 milioni l'anno rispetto ai valori medi degli ultimi 2-3 anni. E dobbiamo fare così, dobbiamo investire di più perché dobbiamo camminare pari passo con il nostro partner nel co-sviluppo del nuovo fungicida ad ampio spettro, perché dobbiamo farlo e fortunatamente abbiamo un partner che corre, perché corriamo con lui e arriveremo prima sul mercato, ma soprattutto ci arriveremo molto meglio per la parte del mondo che è di nostra competenza. E questo vogliamo farlo senza creare debito finanziario. L'aumento di capitale, posso solo dire che abbiamo indicato la cifra di 29 milioni, abbiamo anche detto che la quota di circa il 55% sarà coperta dal sistema controllante. Abbiamo detto che emetteremo congiuntamente azioni ordinario e azioni sviluppo che saranno emesse allo stesso prezzo perché da un punto di vista economico le azioni sviluppo non possono, da un punto di vista economico, valere meno delle ordinarie per la semplice ragione che da un lato prevedono un extra dividendo quando c'è il dividendo, ma dall'altro lato prevedono la conversione automatica senza dover fare nulla per statuto in ordinarie nel momento in cui il soggetto controllante, l'APM, perde il controllo della Isagro, quindi tutela patrimoniale totale in caso di OPA, in caso ancora prima dell'OPA che il controllante non sia più controllante. Di diritto parliamo del 50% nel caso di Isagro, non parliamo del controllo con le definizioni, diciamo, borsistiche, ma parliamo del controllo di diritto. Nel momento in cui l'APM non avesse più il controllo, queste azioni sarebbero ordinarie, ergo patrimonialmente sono totalmente tutelate. Reddituale, quando c'è un dividendo, è più alto e quindi sul piano della logica economica non c'è nessuna ragione al mondo per cui possano valere di meno delle azioni ordinarie. In ogni caso, questa è la nostra valutazione che nelle sedi opportune cercheremo di spiegare quanto più chiaramente possibile, quindi verranno emesse congiuntamente e verranno emesse senza esclusione di diritto di voto, quindi in definitiva al mercato poi chiederemo la differenza tra 29 e la quota coperta, quindi il 45%, quindi circa un 13 milioni, interamente i 13 milioni destinati allo sviluppo del nuovo fungicida di cui ho a largo spettro di grande importanza come potenziale di mercato di cui ho dato qualche cenno prima. Io mi fermerei qui, felice con i miei colleghi intorno al tavolo di dare risposte a domande.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è di Gabriele Berti di Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Ho quattro domande, sì. La prima, volevo un chiarimento riguardo a quello che ha spiegato sullo sviluppo. Voi fornirete il principio attivo a terzi che lo svilupperanno autonomamente o lo svilupperete congiuntamente ad altre entità, ad altri player, quindi non so, tramite joint venture o partnership? La seconda domanda invece più finanziaria: le due dismissioni del fungicida e dell'erbicida che avete fatto nel 2013, quanto hanno inciso in termini di cash in, quindi quant'è la quota di riduzione del debito attribuibile a queste due dismissioni? La terza domanda sull'aumento di capitale, volevo se potevate fornirci un update relativo alla trattativa del riacquisto delle minoranze di Oldisa e Manisa. E ultimissima, volevo chiedervi se potevate darci un'indicazione relativa a quanto maggiore, quanto più alto potrebbe essere l'extra dividendo per le azioni sviluppo. Grazie mille.
Bene, grazie per queste domande. Allora, chiariamolo bene il discorso della valorizzazione, dell'arricchito approccio per la valorizzazione delle nostre molecole. Non parliamo di cessione di molecole, assolutamente. Non parliamo di cessioni di alcun tipo. Noi diciamo questo: sappiamo che per sviluppare adeguatamente una nuova molecola, parlo di quelle a largo spettro, di quelle insomma importanti, quale quella che stiamo in questo momento sviluppando insieme all'FMC, noi abbiamo capito che ci sono tre modi di valorizzare una nuova molecola. Primo modo: Isagro non intende svilupparla per qualunque ragione, in questo caso può cedere il diritto di sviluppo a fronte di, ovviamente, un valore da riconoscere, a fronte di diritti parziali da tenere, a fronte di, i diritti possono essere: tu lo sviluppi ma io ho il diritto di fare una miscela utilizzando il prodotto, oppure in una certa area distribuisco io, quindi diciamo diritti parziali. Questo è una eccezione, però voglio dire, va considerata. Non si può tenere una nuova molecola in un cassetto perché uno non ha i soldi per svilupparla, tanto per essere chiari, e anche queste esperienze sono accadute in casa nostra. Secondo punto: noi la sviluppiamo, è il caso del nuovo prodotto che stiamo sviluppando, la sviluppiamo, però non più da soli. Allora, per semplificare, ci ripartiamo il mondo in due parti: metà lo semplifico, metà se lo prende Isagro, metà se lo prende l'altro. Poi ci possono essere accordi, ma non importa, semplifichiamo, metà e metà. Noi investiamo metà, l'altro investe metà. Quando il pacchetto, il dossier tossicologico, tutto ciò che serve dell'autorizzazione del principio attivo è pronto, ognuno poi nella sua parte di mondo ne fa quello che vuole. Nell'ambito di questo, e arrivo al secondo punto, noi in parte arriveremo ad avere 1, 2, 3, 4, 5 formulati, miscele diverse con altri prodotti, e in parte daremo a terzi il diritto di utilizzare la nostra molecola per farsi dei loro formulati o per distribuirli in esclusiva in una parte del mondo. Ovviamente in questo caso noi non arriviamo a fare magari il formulato, ma vendiamo il principio attivo che noi produciamo, che noi sviluppiamo, ma che vendiamo come principio attivo. La differenza tra principio attivo e il formulato è quella che nello sciroppo, se lei compra lo sciroppo, compra un formulato, ma nel formulato c'è un po' di medicinale e tutto il resto, di acqua, zucchero, non so, sale, pepe, non lo so, acqua. Allora noi vendiamo il formulato per tutto ciò che possiamo e vendiamo il principio attivo ad altri che fanno altri formulati. spero di essermi spiegato. La prima, sono tre modi di valorizzare la molecola. La prima è la minimale, ed è direi un'eccezione. La terza è quello che abbiamo sempre fatto, la seconda è quello che non avevamo fatto e che dobbiamo spingere molto, perché finalmente in questo modo dovete capire che una società grande, di grandi dimensioni, investe 150-200 milioni per sviluppare un prodotto. Noi ne abbiamo investiti 30-40, la differenza è drammatica, è evidente che nei casi di successo abbiamo sviluppato un prodotto con successo ma parzialmente. Nei casi di insuccesso sono i due che abbiamo venduto. E veniamo alle due dismissioni. Seconda domanda. Abbiamo realizzato 40 milioni diviso 2, perché 50-50, abbiamo realizzato un circa 19 milioni. Ovviamente sono stati utilizzati intanto per migliorare significativamente la nostra posizione sul piano dei rapporti con terzi e ovviamente per abbattere il debito e anche per sostenere una componente di attività di investimenti che la gestione non ci permetteva di coprire interamente. Terza domanda, l'aumento di capitale. Lei chiedeva per quanto riguarda dei soci di minoranza in Manisa e Ordisa. Sì. No, questo è un discorso all'interno del sistema di controllo, quindi non l'ho stressato perché è un discorso all'interno del sistema di controllo. Comunque, nel pieno rispetto di quello che sarà la volontà di ciascun socio di minoranza e in Manisa e in Ordisa, nel pieno rispetto di ciò che verranno a fare, noi in questa operazione intendiamo offrire a questo punto. Non è la Isagro che parla, è la Badges che parla, è la PM che parla. Intendiamo offrire la possibilità di cedere la loro partecipazione utilizzando i proventi, previo impegno di utilizzare i proventi per sottoscrivere azioni sviluppo, e in questo modo arrivare ad avere sul mercato un flottante di azioni sviluppo che io prevedo in un ordine di grandezza non inferiore al flottante delle azioni ordinarie, anche in questo caso ponendolo su un piano di valorizzazione non inferiore a quello delle ordinarie in termini di liquidità, per essere chiari. E ovviamente dando l'opportunità, trattando tutti nello stesso modo, quindi un'offerta economicamente paritetica per tutti, che se verrà accettata, allora si arriverà parzialmente o totalmente alla semplificazione del sistema di controllo. Devo dire che come logica, solo come logica, appare essere nell'interesse con i corretti rapporti economici, nell'interesse di un socio di minoranza che è presente da 21 anni o da 17 o da i più recenti credo da 12-13 anni, convertire una quota senza mercato in un holding di partecipazione in una quota con mercato, e quindi il presupposto e di un interesse. Comunque mi fermo qui perché c'è il totale rispetto di quella che ovviamente è una libera scelta di ciascuno, è un'offerta uguale per tutti in termini di equivalenza economica ma individuale, ognuno fa quello che vuole. Indichiamo come obiettivo, ma è un obiettivo, non è certamente un risultato che necessariamente raggiungeremo, quello di arrivare ad avere una semplificazione con una controllante, che un'unica controllante di Isagro in testa, il sistema PM che controlla il socio di minoranza, la parte industriale. Per quanto riguarda l'ultima domanda, è intenzione del Consiglio di amministrazione, ha deciso ieri che proporrà all'Assemblea uno sconto, credo che si possa dire, che non è pubblico lo sconto, quindi forse non posso dirlo, ma deve essere uno sconto che incentivi a parità di altre condizioni, come ho detto, patrimonialmente lo sviluppo saranno fatto ordinarie differite, insomma nel caso che di rilevanza del fatto patrimoniale per un effetto di OPA saranno diventate ordinarie prima, e in ogni caso un incentivo sul piano economico intendiamo offrirlo, ma non posso dirlo perché non l'abbiamo reso pubblico.
Grazie mille.
Dottor Basile, al momento non ci sono altre domande registrate.
Allora, se il momento è conclusivo, devo solo ringraziare i partecipanti. Se quel momento mi dice che devo aspettare ancora, aspettiamo un minuto, non lo so.
Per ulteriori domande, digitate asterisco seguito da 1.
Ti vorrei far vedere l'intervista di 3 minuti di ieri sera.
Va bene, dottor Basile, le domande sono terminate.
Io ringrazio tutti, ringrazio lei in particolare e salutiamo.